Cari giovani, affido la riflessione di questa sera alla registrazione perché sono a casa con l'influenza. Che cosa cercate? Nei due discepoli interpellati da Gesù, noi abbiamo l'icona dell'umano, l'icona di ognuno di noi, che è abitato dalle domande. Che lo vogliamo o no, essere uomini e essere donne vuol dire frequentare domande. E questo si differenzia dall'intelligenza artificiale, che di intelligenze non ha nulla, che rielabora il passato anziché immaginare, come facciamo noi con le domande, il futuro, che semplicemente risponde a domande, ma non ha domande. E allora la prima notizia da portare a casa dal Vangelo di questa sera potrebbe essere proprio questa. Essere uomini, essere donne vuol dire essere proiettati nel futuro grazie alle domande che ci abitano. E mi piace anche notare come quando le domande, così come le risposte, sono accompagnate dallo sguardo, diventano più intense, diventano più forti. Questa pagina evangelica è abitata dagli sguardi di Gesù. A volte lo sguardo, senza nemmeno parlare, parla più delle parole. Incredibilmente, le domande sono in aumento. Proprio quest'ora, per certi versi così affaticata, scatena domande. Qualcuno parla di un ritorno della spiritualità, intendendo che gli uomini e le donne del nostro tempo sempre più si chiedono che senso ha la vita, il vivere, il futuro. È interessante notare che Gesù non dice chi cercate, ma che cosa cercate. È chiaro che le domande hanno bisogno di tempo per passare dal che cosa al chi. Ci vuole tempo per far pulizia dentro la domanda e per percepire che questa domanda che abbiamo dentro sul senso della vita va nella direzione del cercare i volti. A questo riguardo è interessantissimo vedere l'altra domanda dei discepoli: Maestro, dove dimori? Trovare un posto nella vita, essere riconosciuti, incontrare volti che ti sorridano e ti accolgano, trovarsi nel cuore di qualcuno, questo è il grande anelito, che lo vogliamo o no, di ognuno di noi. E allora mi piace vedere Gesù che prende per mano i discepoli e piano piano, lavorando sulla loro domanda, li porta a riconoscere che non hanno alternative al trovare il volto. A questo riguardo è interessante notare come anche l'esperienza di fede ha bisogno di passare dall'aderire a idee, a norme e a regole, a incontrare un volto. È la grande sfida che sta davanti a ognuno di noi e alla Chiesa: sentire che credere è frequentare un volto, e frequentare quel volto, che non mi stancherò di dire, è l'umanità di Gesù. Credere vuol dire sentire che quel volto ti accompagna, sentire che quel volto è la tua forza, la tua vita, il tuo futuro, sentire che quel volto ti racconta un Dio che mai e poi mai avresti immaginato. In questa direzione si muovono anche le parole di Gesù: venite e vedrete. Lui è la casa, la dimora, dove trovare risposta alla domanda sul senso del vivere. Ora mi soffermo sull'incontro tra Gesù e Natanaele, non prima di aver osservato che gli arriva Gesù tramite Filippo. Nella dinamica della fede, l'incontro con Cristo ha sempre alle spalle qualcuno che ce lo ha testimoniato. E sarebbe bello andare a casa questa sera e provare a ricercare chi sono i volti che ci hanno consegnato la persona di Gesù, chi sono i volti che ci hanno aiutato ad affascinarci alla persona di Gesù. Gesù riconosce in Natanaele un credente onesto e sincero. L'immagine di Natanaele seduto sotto il fico rimanda allo scriba che ascolta la parola. Gesù lo loda perché è un uomo che frequenta la parola, è un uomo dedicato alle scritture. Tuttavia, Natanaele è bloccato dalle sue conoscenze religiose. Da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Anche noi siamo bloccati nell'incontro con Gesù da tanti pregiudizi, da tante pseudo notizie, da tante fake news che rendono difficile avvicinarsi a Lui per fare esperienza del Dio nuovo che in Lui abita. Personalmente sono convinto che liberarci da queste fake news, da questi pregiudizi, sia la vera emergenza della Chiesa in questo momento. Tornando a Natanaele, mi preme notare come la Galilea è terra di contadini e di pescatori, di gente che non conta nella scala sociale, che viene ridicolizzata dai giudei anche per il loro modo di parlare. Dare a qualcuno del Galileo era una pesante offesa. Per Natanaele niente di buono può venire dai bassi fondi della Galilea, tantomeno il Messia. Anche noi, dopo 2000 anni, siamo in difficoltà con un Dio della tenerezza. Per noi Dio deve avere i tratti del potere, della forza, dell'esibizione, della potenza. È interessante notare come dopo il battesimo Gesù inizia dalla Galilea l'annuncio del regno e dopo la risurrezione invita i discepoli ad andare in Galilea perché là lo vedranno. Non mi stancherò di dirlo, noi cristiani non possiamo riferirci a Dio né per pensarlo, né per intraprendere con Lui il nostro discepolato, senza passare attraverso la storia umana di Gesù che i Vangeli ci consegnano. Dio per i cristiani ha la forma di Gesù. Se non ha questa forma, non è Dio, ma una proiezione, una costruzione mentale. Dio nessuno l'ha mai visto, ci ricorda la prima lettera di Giovanni. Proprio il Figlio che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Lo dico con chiarezza. Oggi continuiamo a tenerci lontano da questo dato che dovrebbe essere naturale per la Chiesa. Non si può parlare di Dio senza frequentare l'umanità e la storia di Gesù, così come i Vangeli e la prima comunità cristiana ce l'ha consegnata. Tornando alle domande e ai desideri del cuore dell'uomo, vorrei farvi notare come queste domande, questi desideri, lo proiettano sempre più in là del dato concreto della vita. Desidera molto di più di quanto la vita gli offre. Il gap tra quello che la vita ci offre e il nostro desiderio è stato affrontato anche da Gesù, che ha conosciuto il dramma della vita, il suo limite, ha avuto paura della morte, davanti alla morte ha provato angoscia e paura. Eppure, proprio in quel momento, tira fuori dal cilindro la risposta delle risposte. Sente che non c'è alternativa ad abitare la vita amando. Sale sul palo infame, rinuncia radicalmente all'odio, abbraccia il nemico. Cari giovani, se mi chiedete il motivo per cui io credo che Gesù è il Figlio di Dio, è proprio per questo suo morire innovativo, assolutamente unico, questo suo non abitare minimamente le stanze dell'odio, questo suo essere radicalmente aggrappato all'amore, che mi fa dire con il centurione: sì, tu davvero sei il Figlio di Dio. Cari giovani, non abbiamo alternative. Noi cerchiamo l'amore. Questo amore si è concretizzato, materializzato nella persona di Gesù. Seguire Gesù è toccare con mano che l'umanità ha al proprio interno un uomo che ha abitato la vita senza odiare. Questo è Dio, nient'altro che questo, colui che non odia, colui che ama sempre, colui che non dice mai basta. È la buona notizia per l'intera umanità. Cari giovani, buon cammino con Gesù, l'amore fatto storia, l'amore che è vita senza fine.